L'uomo ha bisogno di rappresentazioni sensibili per rafforzare la sua fede e il santino, che riproduce le sembianze e induce alla venerazione delle grandi personalità della Chiesa, risponde a questo bisogno. È attorno a questi concetti che è ruotata ieri la presentazione del primo catalogo internazionale dei santini, che è stata ospitata nella Sala Marconi di Radio Vaticana. Uno dei relatori, Monsignor Luigi De Magistris, pro penitenziere maggiore emerito, ha fra l'altro rivelato in conferenza stampa che il fondatore del Partito Comunista Italiano, Antonio Gramsci, ricevette i sacramenti in punto di morte, avvenuta nel 1937. Come dice Guido Liguori su Liberazione di oggi, sprezzante del ridicolo, l'arcivescovo sardo Luigi De Magistris ha così detto: «Il mio conterraneo Gramsci aveva nella sua stanza l'immagine di Santa Teresa del Bambin Gesù. Durante la sua ultima malattia, le suore della clinica dove era ricoverato portavano ai malati l'immagine di Gesù Bambino da baciare. Non la portarono a Gramsci, ma lui disse: "Perché non me l'avete portato?" Gli portarono allora l'immagine di Gesù Bambino e Gramsci la baciò. Gramsci è morto con i sacramenti, è tornato alla fede della sua infanzia, ha concluso De Magistris. L'eventone della presentazione del primo catalogo internazionale dei santini è così spiegata sul sito di Radio Vaticana. Le immagini che accompagnano i primordi del cristianesimo erano considerate nel Medioevo la Bibbia dei poveri. Oggi, come nella storia, le immagini, in particolare i santini, nella loro funzione rappresentativa, aiutano l'uomo a rafforzare la propria fede. E oggi sì, perché oggi evidentemente siamo ritornati al Medioevo e siamo ritornati al mondo dei poveri. E il povero Gramsci? L'emerito arcivescovo De Magistris aveva 11 anni quando Gramsci morì nel 1937, dopo una lunga malattia trascorsa in parte in carcere e in parte sotto la vigilanza della polizia fascista nella clinica Quisissana di Roma. L'arcivescovo ha spiegato di aver saputo i particolari della conversione da una suora che lavorava nel nosocomio. Il problema è quindi probabilmente il fatto che la clinica Quisissana, tanto per non smentirci, era piena di preti e di suore. È altrettanto vero però che già negli anni 60, con maggior serietà, Arnaldo Nesti, un docente universitario fiorentino, aveva ricostruito con maggior serietà la vicenda degli ultimi giorni di Gramsci, raccogliendo le testimonianze meno sospette di tre suore della Quisissana e del cappellano della casa di cura, tale Giuseppe Furrer. Senza inizialmente sapere bene chi fosse il dottor Gramsci, il giovane sacerdote vi aveva riconosciuto una personalità fuori dall'ordinario e ogni pomeriggio, se le condizioni di salute del prigioniero lo consentivano, amava trascorrere un po' di tempo conversando con lui e testimoniò: il dottor Gramsci rivelava una conoscenza specialistica dei padri della Chiesa, specialmente di Sant'Agostino, conosceva bene anche San Tommaso e in particolare Rosmini. Il malato non rinunciava però a denunciare i limiti della Chiesa cattolica, dicendo per esempio al sacerdote: «Non posso capire che voi preti abbiate una conoscenza così limitata della vita umana, siete fuori dalla realtà». La vicenda delle suore invece, ma anche tre suore rimasero colpite da Gramsci, in particolare dalla sua gentilezza, pur cercando in tutti i modi di salvargli l'anima. In effetti, nel Natale del 36, due bambini vestiti di bianco fecero il giro delle stanze per far baciare la statuetta di Gesù. Gramsci, gentile coi bambini, non si sottrasse. Certo, se avesse saputo che questo semplice gesto di quieto vivere sarebbe stato rivenduto 70 anni dopo come conversione, ci avrebbe pensato due volte. Il 25 aprile del 1937 Gramsci è colpito da emorragia cerebrale. Don Führer e le tre suore si mobilitano, preparano il secchiello con l'acqua benedetta, però il sacerdote scriverà poi: non ricordo se gli ho somministrato o meno la soluzione sotto condizione. Gramsci morirà alle 4:10 del 27 aprile. Aveva 46 anni. Antonio Gramsci era stato condannato nel giugno del 1928 a 20 anni, 4 mesi e 5 giorni di carcere. Il pubblico ministero, che aveva parlato nell'udienza del 2 giugno, aveva svolto una requisitoria violenta e all'indirizzo di Gramsci aveva detto: «Per 20 anni dobbiamo impedire a questo cervello di funzionare». Evidentemente il regime fascista non riuscì ad impedire a quel cervello di funzionare, anche se la Chiesa Cattolica, ora come allora alleata a quel regime, sta cercando di cancellare la memoria del funzionamento di questo cervello. In una lettera del 29 agosto 1932 a Tatiana aveva scritto Gramsci: «Sono giunto a un punto tale che le mie forze di resistenza stanno per crollare completamente, non so con quali conseguenze. In questi giorni mi sento così male come non sono mai stato. Da più di 8 giorni non dormo più di 3/4 d'ora per notte, intere notti non chiudo occhio. È certissimo che se l'insonnia forzata non determina essa alcuni mali specifici, li aggrava però talmente e li accompagna con malesseri concomitanti che il complesso dell'esistenza diventa insopportabile». E in un'altra lettera: «Sono immensamente stanco, mi sento distaccato da tutto e da tutti. Ieri al colloquio ne ho avuto la riprova. Devo dirti che il colloquio mi pesava come un supplizio, che ne vedevo l'ora che finisse. Voglio dirti la verità con tutta franchezza e brutalità, se la parola è più adatta. Non ho niente da dirti e da dire a nessuno. Sono svuotato. L'ultimo tentativo di vita, l'ultimo sussulto di vita l'ho avuto in gennaio. Non hai capito, o non mi sono fatto capire, nelle condizioni in cui devo muovermi e parlare. Non c'è ora più nulla da fare». È sempre Gramsci che scrive: «Ti prego di credere che non posso più resistere. Il dolore al cervelletto e alla scatola cranica mi fanno uscire da me stesso. Così aggravata si aggrava progressivamente la difficoltà nell'uso delle mani, ciò che non può essere semplicemente dovuto all'arteriosclerosi. È venuto oggi a visitarmi un ispettore dell'amministrazione carceraria, il quale mi ha dato la più ampia assicurazione che d'ora in innanzi sarò curato. L'ispettore mi ha assicurato che il ministero vuole interessarsi al mio caso. Spero così che una cosa tanto semplice come quella di essere inviato in un'infermeria carceraria organizzata modernamente non sia difficile da ottenere. È una cosa che succede spesso. Non posso darti indicazioni perché ignoro. Ho sentito parlare delle infermerie di Roma e di Civitavecchia. Mi interessa poco il luogo. Mi interessa di essere tolto da questo inferno in cui muoio lentamente». Non possiamo allora che condividere le parole dello storico Luciano Canfora: «Temo fortemente che non sia assolutamente vero che Gramsci si sia convertito in extremis. Posso assicurare comunque», dice ironicamente, «che Pericle non si è convertito al confucianesimo». Studioso di letteratura classica e attento conoscitore della vita di Gramsci, Canfora ricorda inoltre che i tentativi in extremis, alla maniera degli avvoltoi, di arrivare a conversione sono stati tentati sia con Croce che con Concetto Marchesi. Ha ragione Guido Liguori su Liberazione. Ma davvero si vuole fare noiosamente storia con i documenti, le testimonianze, le indagini serie? Ma questa è tutta roba da professori universitari, nuova genia di fannulloni e infingardi ormai quotidianamente additati al pubblico lubidrio. Molto meglio riempire con la fantasia i santini, i vuoti, veri o presunti, che la storia ha lasciato, le pagine bianche che la storiografia non sa riempire. Molto meglio raccontare le barzellette. La sai l'ultima, Gramsci? E noi aggiungiamo: e Wojtyla era un extraterrestre. Padre Pio, un cyborg. Berlusconi, l'unto del Signore.